Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Parla?
Check 1 2 1 2. Molto
americane. Come dicevo settimana scorsa, sono stato in Ohio.
Oh, in Ohio.
Sono stato sul posto del deragliamento del treno, perché quando succedono queste cose, l'esperienza mi ha insegnato che non si può credere assolutamente a nessuno.
Devi andare a guardare con i tuoi occhi. E anche
sì,
lì,
soprattutto perché
avere dei
Lì è tutto tendenzialmente. In queste situazioni diciamo che più che altro non si sa esattamente mai la verità, ma si sa quello che di sicuro non è successo. Quindi, per esempio, di sicuro non è la più grande catastrofe ambientale del secolo.
Non la è?
No.
Ok, bene.
Sono morti 3.600 e rotti pesci solo localmente. Tutte le altre notizie erano vagamente esagerate. Il punto è che in queste occasioni, quando nella stampa locale, nella stampa nazionale si occupano di queste vicende, entrano in gioco la propaganda di Fox e i fulminati, quindi si sono create un sacco di teorie del complotto e altre cose che non negano il fatto che fosse un incidente importante, ma niente di ciò di cui si è vaneggiato. Fox l'ha usato come pretesto politico per attaccare la Casa Bianca, in particolare il segretario dei trasporti. Le infrastrutture negli Stati Uniti, l'abbiamo detto più volte, fanno schifo, non è che si possa fare finta di niente. Quello che fa effetto di questo incidente, a parte il fatto che ce ne sono stati altri tre questa settimana, sempre che coinvolgevano sostanze chimiche di cui non si sa assolutamente nulla, semplicemente perché non sono avvenuti vicino a centri abitati. Le cose che fanno paura, appunto, è che sono tanti i convogli che se ne vanno in giro con materiale pericoloso. Spesso i locali non hanno idea di cosa passa nelle loro stazioni di notte. Le stazioni sono chiuse, ci passano solo i treni merci e non si fermano. E soprattutto la cosa che per certi versi può essere preoccupante sul lungo periodo è che in queste occasioni i privati hanno il permesso di operare come i padroni della ferriera, letteralmente. In questo caso la Norfolk Southern, che è la compagnia ferroviaria, è arrivata, ha visto la perdita, ha deciso che il modo migliore per trattarla è come fanno normalmente, cioè dargli fuoco.
No, perché davvero? Così.
Sì, perché così la
se aveva le micette gli tiravano quelle.
Sì, perché la parte nociva va via prima, pare.
No, è chiaramente non vero, lo sanno anche loro, ma vuoi mettere quanto ti diverti?
È come gestiscono queste cose di solito quando accadono un po' più lontane dai centri abitati. La FEMA, che è la protezione civile statunitense, può arrivare solo se invitata dal governatore dello Stato. Il governatore dello Stato tendenzialmente si è fidato della Norfolk Southern, perché tiene per le palle in tanti, e di conseguenza appunto non ci sono state analisi immediate, soprattutto per i soccorritori, che non avevano idea di che cosa fosse successo per davvero, se non nella seconda settimana. Le analisi sono state fatte questa settimana e appunto, a parte i poveri pesci, c'è una chiazza di sostanze chimiche in un fiume, ma è isolata e la stanno monitorando. Ciò non toglie che ad East Palestine in Ohio sono tutti terrorizzati, non si fidano di niente, tutti i complottisti della terra si sono concentrati lì questa settimana e quindi tendenzialmente credo che in molti faranno fagotto. Semplicemente perché hanno paura di ciò che ci può essere nel terreno, queste cose qui, e del resto li si può capire, perché insomma non ti si dice niente. Peraltro hanno girato un film su un disastro ferroviario causato dal cloruro di vinile 3 anni fa, esattamente in quel posto.
No, veramente?
Sì.
Come finiva? Di merda.
Finiva malissimo, assolutamente. Già che ero là, Peraltro, posto di merda, se vi offrono un lavoro a East Palestine, Ohio, non ci andate. Sta fra Cleveland e Pittsburgh, più vicina a Pittsburgh. Mi sono informato sul nome. La città di East Palestine, sì, è stata fondata nel 1828, con il nome molto poco fantasioso, come molto spesso succede, di Mechanicsburg.
Cioè, la città dei meccanici.
Dei meccanici, perché c'erano tanti meccanici. Del resto non è un caso che tante industrie siderurgiche stiano lì, stavano lì da quelle parti.
Questa è figata, essere dintorni, avere la macchina in panne e dire tranquillo, c'è una città tutta piena di meccanici.
Sì, credo che non fossero quel tipo di meccanici, perché il 1828 non era esattamente l'era d'oro della locomozione urbana.
Allora, pensa che sei con la tua locomotiva a vapore e rimani in panne.
Quello poteva essere, è sicuramente stato una cosa più frequente. Forse era troppo presto anche per quello, non ho la più pallida idea. Forse, forse i telai, forse il... i forni per la ceramica, perché East Palestine, allora Mechanicsburg, è diventata pian piano famosa prima per la ceramica, poi per i copertoni.
È difficile rimanere in panne col tuo forno da ceramica.
Sì, in ogni caso, appunto, qualche anno dopo è subentrata l'industria del copertone, che ha prosperato fino al 1960. E dopo di quello East Palestine non è stata più famosa assolutamente per niente. Ma come da Mechanicsburg è diventata East Palestine?
Come?
Per un fenomeno che oggettivamente io non mi sono sentito di indagare fino in fondo. Nel 1875 si è iniziato a dare a tutte le contee di quell'area nomi della Terra Santa. Quindi c'è Enon Valley, c'è la Nuova Galilea, c'è Salem, c'è la Palestina, c'è l'est della Palestina.
Il nord della Palestina?
No, la Palestina non c'è, c'è solo... East Palestine è così famosa che l'intera pagina di Wikipedia sono 4 righe sull'origine del nome, 2 sui copertoni e 3 paragrafi sul deragliamento del treno di dell'altro ieri.
Molto bene. Quindi è stato veramente la Proloco che gli hanno detto è troppo piccola la pagina, dobbiamo fare un evento. E lui è andato, ha messo dei massi sulla ferrovia. Ha detto ecco, adesso abbiamo un po' di roba.
Può anche essere che sia andata così, probabilmente in realtà non avevano per le palle e volevano semplicemente passare il resto della loro esistenza ad East Palestine e svanire nel nulla. Peraltro la cosa abbastanza inquietante è che ho fatto un sacco di interviste ai locali. Quando si fanno interviste in quegli stati in cui se guidi per 15 ore vedi solo terra piatta,
e da lì i terrapiattisti, probabilmente.
Probabilmente, anche se è così piatta che in realtà se guidi sulla terra così piatta vedi la curvatura, come sul mare. Quindi, sul mare. Quindi ce la dovrebbero abbastanza fare, ma in realtà non ce la fanno. La cosa che fa davvero più impressione di queste comunità è che intervisti dei 40-50enni o delle 40-50enni e sono tutti nonni e ti dicono tutti cosa vuoi per me, io ci avrò ancora 10 anni da vivere.
Quindi cazzi vostri.
Sì,
tanto
però
io
appunto,
muoio subito.
C'è comunque una percezione dell'aspettativa di vita che è particolare.
Un po' bassina.
Particolarmente bassa, sì, si vede che sentono che hanno già tanto vissuto. In generale, visto che sono stato lì, mi sono venute anche delle altre cose. L'Ohio e quella parte degli Stati Uniti è, fra le altre cose, famose per i monumenti più insignificanti della storia dell'uomo.
Loro però non lo dicono così sulla loro pagina di Wikipedia, secondo me.
Ma però lo sanno, alla fine lo sanno. Okay. Io non sono un appassionato di monumenti e di nulla che abbia più di 25 anni, però i monumenti che ci sono qua in generale fanno particolarmente cagare, così come le cose che venerano. Mi è venuto in mente, mentre stavo lì, in particolare la storia della... Oh, porca vacca, devo... Lasciami trovare la nota, che così dico tutte le stupidate in una volta sola. La pietra di Plymouth. Plymouth Rock.
È un sasso.
Allora, la Plymouth Rock è lo scoglio su cui nel 1620 i primi pellegrini hanno toccato terra negli Stati Uniti.
Ma come fanno a sapere che è quella? È chiaramente una stronzata.
Probabilmente non è quella.
Okay.
La cosa assolutamente demenziale è che ad un certo punto si è deciso che era quella.
Okay.
L'hanno spezzata a metà. E un pezzo fondamentalmente è diventato un coso che chiunque passava da lì ne tirava via un tocco.
Ah, ok, come il muro di Berlino, ma molto più piccola, che quindi finisce subito.
Esatto. E l'altra l'ho mandata prima in tour, poi è finita in un museo. Fatto sta è che se per caso un imbecille decidesse di andare a dedicare un'intera giornata alla visita del sasso di Plymouth, non lo faccia, perché vi giuro, è ormai è anche su una spiaggia, quindi...
Eroso dalle onde.
Eroso. Sì. È veramente un sassone con una targa sopra dentro un gazebo di legno.
Chissà,
delle cose più tristi che abbia visto in tutta la mia vita.
Tanto sarà un po' come i prepuzzi di Gesù, che ce ne possono essere tantissimi in giro per il mondo.
Beh sì, non escludo che ci siano appunto nelle... Beh, adesso non è un fenomeno più tanto popolare, ma nelle interminabili aste notturne in cui ti vendono in televisione qualsiasi cosa, che ci siano anche state dei pezzi del sasso di Plymouth. Perché? Non so il salto
logico
che ho fatto per arrivare qua.
Allora facciamo una cosa, approfittiamo di fare il break della pubblicità.
Sì, fermiamoci un secondo, poi vi racconto delle ginocchia delle api.
Scusami.
Sì, in realtà mi piacerebbe arrivarci facendo il salto logico, perché sennò sembra veramente che ho avuto un ictus. Abbiamo parlato dei palloni, ma non abbiamo chiuso la vicenda.
Si è chiusa?
Allora, i tre degli oggetti non identificati, hai presente i cosi degli autosaloni americani con le braccia lunghe che fanno?
Ah, quello che i Simpson hanno perfettamente definito come pupazzo che saluta come uno scemo.
Esatto, mi vesto quasi sempre così da Halloween, perché c'ho
le braccia lunghe, vero, ben bene.
Esatto, e posso comprare delle cose oversized. In ogni caso, uno era un pallone di un gruppo amatoriale che aveva già fatto 7 volte il giro del mondo.
No, è vero?
Sì, e tre erano tutto legale, e tre erano degli aggeggi con le braccia lunghe e gonfiabili che svolazzavano in cielo.
E che erano, scusami, perché volavano? C'era vento?
Beh, sono molto leggeri, immagino che abbiano un che di aerodinamico e sa la Madonna.
Ok.
O magari li hanno riempiti, magari al contrabbando di elio, visto che il prezzo dell'elio e le stelle.
Ah, ok, potrebbe essere, certo.
In ogni caso, una indicazione importante è che grazie a tutta la vicenda dei palloni abbiamo imparato un'importante nuova lezione di vita, che non si chiamano cioè più UFO.
Non si chiamano
più UFO.
Sono
WAP.
WAP.
Sono WAP.
Unidentified
Aerial Phenomenon.
Vabbè, ma così...
fenomeni volanti di cui non sappiamo un cazzo. Sì.
Beh, uguale, cosa cambia nella sostanza?
E che se dici volanti, escludi tipo i fantasmi, le nubi di gas, l'LSD, le allucinazioni.
Collettive, peraltro.
Esatto, esatto. Okay. E già che siamo in tema di come si dicono le cose negli Stati Uniti, le ginocchia delle api.
Le ginocchia delle api.
Il nesso ci tenevo davvero tanto a farlo.
Non l'ho mai capito bene la questione delle ginocchia delle api.
Ma fondamentalmente, quando una roba qui è proprio figa, si dice è figa come le ginocchia delle api.
Ok. Si sta tendenzialmente sessualizzando le api, no?
No, no, assolutamente. Io pensavo che ci fosse dietro chissà che storia, dietro l'origine dell'espressione. In pratica c'era semplicemente che negli anni 20 un tizio che si chiamava Tag Dorgan,
okay,
era un cartoonist, ma poteva benissimo essere un, insomma, si inventava delle frasi sceme in cui diceva che le cose erano belle come gli elementi di un animale. Quindi oltre alle ginocchia delle api c'era il pigiama dei gatti e le zanne dei canarini, le zecche delle sopracciglia
esistono,
e le caviglie delle anguille.
Però c'è un problema che non mi lascia pace a questo punto. Le api le ginocchia ce le hanno.
Sì.
Però i gatti, il pigiama, no, e nemmeno le caviglie, le anguille. Le anguille.
Sei sicuro che c'hanno le ginocchia? Beh, si chiamano in un altro modo.
Beh, si chiamano in un altro modo, però non so. Vabbè, non è
magari così. Sono famose per non avere le ginocchia, ma avere sei gomiti.
Io pensavo che cazzo,
perché allora senza perché senza la patella è un ginocchio.
Hai ragione.
Ho detto patella perché non mi ricordo più il nome italiano di quella roba lì.
Credo che sia la rotula, quello che intendo.
Sì, la rotula, esatto.
Ok. Cazzo, hai ragione. E quindi sono molto io ho sempre pensato che fosse avevo capito una roba tipo lana caprina. Si parla del sesso degli angeli, parliamo delle ginocchia delle api. Invece no, vuol dire cosa figa.
Sì, io l'ho sempre sentito usare così, però okay, non escludo che tipo
Pennsylvania più tu di me, voglio dire. Ok.
Sì, guarda, cioè, io l'ho in questi casi io l'ho sentito, vuol dire nel 99% dei casi era nelle parole crociate del New York Times qualche settimana fa.
Ok. Però cioè, è interessante come è nata questa cosa, pensa a te. E lui è il colpevole di un sacco di modi di dire bizzarri.
Sì, 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 sì. Qui l'attività di wordsmithing, cioè la forgia delle parole, è molto più esplicita. Cioè non è che qualcuno usa una parola, un neologismo per caso, e siccome è Italo Calvino diventa una parola. Qui c'ho proprio della gente che si dice tale e ogni tanto inventa delle parole e ogni tanto diventano delle parole.
Se sono belle, cioè se funzionano, bella lì.
Sì, ma stiamo parlando comunque di giganti della letteratura molto spesso, però appunto è una cosa che si fa esplicitamente, non è che si fa finta di essere inciampati in un neologismo.
Ok, ok.
Per chiudere, ho un paio di argomenti raccapriccianti, uno un po' meno, uno un po' di più. Uno non è necessariamente raccapricciante, se non si considera che comunque va inserito nel contesto Florida.
Ah, ok, quindi okay. Da dove ci si aspetta cose raccapriccianti. Raccapricciante ma non sorprendente.
Hai presente le lufa?
Quelle cose che ti graffiano sotto la doccia?
Sì, sono quelle specie di spugne che in realtà sono una striscia che qualcuno ha tirato un filo e quindi si sono appallottolate.
Sì.
e sono di tutti i colori. Allora, specialmente in Florida, ma non solo, in generale in tutta una parte degli Stati Uniti, soprattutto nella suburbia degli Stati Uniti,
okay,
nei quartieri residenziali fuori città, può capitare, se ci si fa caso, e vi giuro che nel momento in cui lo sentite ci farete per caso per sempre, che sul tetto delle macchine la gente va in giro con delle lufa di colori diversi.
Ma attaccate con lo scotch, tipo?
Beh, di solito c'è un gancetto perché l'appendi sotto la doccia.
Ah, giusto, quindi, giusto.
Sì, o una roba per... Sì, si annodano su. Sono una specie di grande pompon colorato a cui appunto non avevo mai fatto particolarmente caso finché non mi sono imbattuto nella leggenda dei colori della lufa. Praticamente le lufa è un codice, si chiama Lufa Code, ed è un codice per la locale comunità di scambisti.
Ah, qua in Italia allora, si chiamerebbe i figli della lufa.
Probabilmente sì, non escludo che ci siano. Io andrei in particolare in mente un paio di località che andrei a controllare. In ogni caso, se è bianca vuol dire che sei un principiante.
Che non sai bene come funziona.
Sì.
Me lo spieghi, ok.
Poi viola, sei un voyeur.
Quindi guardi e basta, sei uno esatto. Spettatore di quello che accade, va bene.
Esatto. Pink, soft swap, scambismo leggero.
Giusto il numero di telefono.
Gente che gli piace, ma con altre persone nella stanza.
Ah, ok, cioè io faccio okay. Le mie cose con la o il mio partner abituale e va bene se c'è qualcuno che guarda, tipo uno viola.
Sì, ho come idea che preferisco, non ho capito, non so perché è un livello più basso in ogni caso. Blu è il livello più basso di full swap, scambismo di brutto ma a livello più basso, cioè quelli che ci stanno dentro con degli altri e non si fanno menate. Il livello medio di scambismo di brutto è giallo. Per quelli che vogliono avere, che si vogliono divertire, ma sono ancora nervosi.
Cioè, però chiedimi se... Ok, vacci piano, insomma.
Sì, e spiegami delle cose prima, non lo so. Nero è all-in.
All-in.
Sì,
okay.
Say what the hell, let it all go down. E poi c'è teal, che è un colore che secondo me in italiano non esiste, io lo chiamo blu, per bisessuali.
Che è un livello sopra la lufa nera.
Beh, è un altro livello, cioè è tendenzialmente un'altra categoria.
Sì, però ha un sacco di possibilità in più, nel senso, è molto più versatile, ecco.
Beh, sì, assolutamente, ci sono più.
Problema.
Ci sono più croci. Sì.
Tu sei un nubbo, hai la lufa bianca, si sporca, diventa nera.
Guarda, è una delle cose che più mi ha dato fastidio da quando ho saputo questa roba. Cioè, io se fosse...
Ti trovi in un casino.
Di quella comunità comprerei una lufa al giorno.
Eh sì, perché è assolutamente fuorviante.
Perché, no, ma soprattutto, secondo me, dice tanto del tipo di scambista che sei. Cioè, non ti puoi tenere nemmeno la lufa pulita.
Ah, attenzione! È perfettamente vero. Cioè, comunque, è una per quanto soft, eccetera, comunque c'è dell'intimità. L'igiene personale è importante... per alcuni di più che altri, se hai la lufa sporca si capiscono delle cose.
Spero davvero che sia nata così.
Mi piace. Fila sì. Così tanto che voglio crederlo.
Pensare, sì, probabilmente la storia era capricciante. Per passare al secondo tipo di comunità, mm-hmm. che è veramente inquietante, che sono i cosiddetti First Amendment Auditors.
Ok, gli uditori del terzo emendamento. Qual è il terzo emendamento?
Il primo.
Ah, first. Sorry. Qual è il primo emendamento?
Allora, questa è gente che va in giro esercitando, ma in continuazione, nel senso che non li vedi fare altro, esercitando il loro diritto costituzionale di filmare tutto ciò che è in pubblico.
Che palle, fatti i cazzi tuoi.
Tipicamente, sebbene il movimento sia nato con istanze assolutamente sacrosante, è in realtà un loophole per i maniaci di ogni sorta. In particolare,
certo.
Sempre per esercitare i loro diritti costituzionali vanno in giro irriconoscibili e mascherati, hanno un aggeggio professionale per non far saltellare la camera del cellulare quando riprendono, e in genere, soprattutto in determinate città, non è tanto comune a San Francisco perché non butta benissimo, si radunano e si accumulano di fronte alle vetrine dei saloni di bellezza, dei tatuatori, dei parrucchieri, come gigantesche masche di creep.
Perché così si... cioè, perché oh mio Dio, che fastidio!
Sì, perché guardano le persone tatuate e guardano i piedi nudi delle persone che si fanno le cose ai piedi, eccetera, eccetera. È una roba abbastanza inquietante da vedere, e piuttosto... mette piuttosto a disagio, e in particolare è una rottura di coglioni, perché molto spesso questi tipi di parlors hanno una vista sulla strada apposta,
cioè
perché senza i creep è una roba che in effetti tira dentro clienti, ma così sono costretti a fare a ricorrere a delle cose spesso antiestetiche. Sono una vera e propria comunità, nel senso che io li ho visti poche volte di persona, perché appunto a San Francisco non è davvero aria. Però ad esempio ogni anno alla Critical Mass nudista, dove ci sono centinaia di ciclisti completamente nudi, c'è una manifestazione di questi tizi, ed è una roba davvero che ti dà fastidio alla pelle, anche perché sono tutti lo stesso fenotipo di umano.
Come sono? Facciamo dell'ombrosianesimo?
Sono tutti come il meme degli incel.
Ah, ok.
Nice guy.
Sì, sì. Forse dovresti importare negli Stati Uniti una pratica... che comunque renderebbe più divertente gli incontri con queste persone, cioè lo sto cazzo.
Sì, ma ci sono... c'è la dai un pugno a un porco challenge, e dai un pugno a un nazi challenge, che è sempre un bel vedere.
Insomma. Ah sì, ok. No, sì, la mia era una versione più soft, un po' più lufa bianca.
Sì.
No.
Sì, lo sto cazzo qua è...
è da importare. Sì. Va bene.
E se non hai delle altre domande,
non ce le ho.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.